nostro lavoro fin qui svolto. Allora, per quanto riguarda il problema dei brevetti, è un problema facilmente spiegabile, che coinvolge tutti quanti a qualunque livello, non è soltanto una questione di informatici e per informatici. È un problema che riguarda tutti quanti, perché qualora la direttiva avesse successo, si verrebbe a creare una situazione al limite del ridicolo e sicuramente impraticabile, dove qualunque idea che abbia a che fare con il software o in generale con gli algoritmi sarebbe brevettabile, che significherebbe automaticamente che qualunque piccola, media azienda, chiunque si occupa di software a un livello professionale, sarebbe costretto o a pagare ingenti somme su fantomatici diritti a quelle 3-4 grosse compagnie detentrici di questi brevetti, o a chiudere e cambiare lavoro, cosa che probabilmente sarebbe la strada più praticabile. È un problema che riguarda tutti, perché inevitabilmente in una società altamente informatizzata come oggi la nostra non è prescindibile pensare che le nostre attività di tutti i giorni siano decontestualizzate dagli oggetti informatici. Li abbiamo in tutte le case, li abbiamo negli uffici, quindi qualunque problematica che riguarda a questo livello l'informatica coinvolge tutti quanti, dal piccolo consumatore al rappresentante di un'azienda. Per aziende di piccole e medie dimensioni, attenzione che il taglio non è certo quello dei due ragazzi che sviluppano in cantina, tanto caro al sogno tipico di chi fa questo lavoro, ma si parla come piccole e medie aziende anche di nomi come MySQL piuttosto che Opera, che sono due aziende di tutto rispetto, ma che vedrebbero la loro attività fortemente colpita da un'azione di questo genere.
Sì, scusi ti interrompo, ricordiamo che MySQL è l'azienda che produce uno dei database più usati in campo professionale, e Opera è un browser internet, cioè uno di quegli aggeggi che ti permette di navigare in rete.
Perfetto, ecco, di conseguenza questa situazione genera serissimi problemi un po' per tutti, perché il problema è presto detto, si sta cercando di far passare l'ipotesi per cui un'idea è sottoponibile ad un brevetto, tagliando completamente le gambe a tutta quella che è l'attività imprenditoriale informatica, che è fatta, per sua fortuna e per nostra fortuna, di piccole, piccolissime realtà, almeno negli ultimi 10-15 anni, è sicuramente vero in Europa. Questo di fatto crea un blocco completo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo a favore del mantenimento di uno status di quei 3-4 che si potranno permettere eventualmente di pagare le licenze o attraverso meccanismi di cross-licensing, per cui io detengo 100 brevetti, quello sul codice scritto così, quello sulla barretta fatta cos'ha, te li do a te, ti do il permesso di usarli, tu mi dai il permesso di usare i tuoi, siamo a posto. Però questo è un atteggiamento che possono permettersi in 4-5 i grandissimissimi nomi dell'informatica e nient'altro.
Esatto. Cos'è un algoritmo e perché non è giusto brevettarlo?
Un algoritmo è l'insieme delle operazioni che permettono di risolvere un problema. Nasce in ambito matematico, accademico, nasce a maggior ragione in ambito scientifico, materia della quale l'informatica fa parte. Non è una regola, non è un oggetto, è una serie di procedimenti che io riesco a scoprire e di conseguenza, in quanto lo scopro, vuol dire che c'era già, non è una cosa che ho inventato io, che mi permette di risolvere un problema. Non è il modo, è uno dei modi per risolvere un problema, e di conseguenza non si vede come un algoritmo possa essere sottoposto a una problematica di questo genere. Tanto è vero che in realtà, attenzione, che non si va a coprire una mancanza legislativa. In Europa le leggi c'erano già e dicevano espressamente, la Convenzione di Monaco del 73 diceva espressamente, il software fa parte della scienza e non della tecnologia e di conseguenza non brevettabile. Ora con questo colpo di mano si tenta in qualche modo di appropriarsi di qualcosa che è un bene di tutti, non soltanto di quattro persone che possono permettersi avvocati molto costosi.
E quali sono le ripercussioni sul comune cittadino?
e per consenso comune cittadino sono immediate anche per lui, perché inevitabilmente ha ad azioni di questo genere corrisponde senz'altro un aumento dei prezzi, perché non è pensabile che un'azienda, anche di quelle molto grandi, che fino a ieri produceva un qualunque prodotto con un budget di un certo tipo, si veda aumentare inevitabilmente i costi, perché vanno ad bisogna andare a mettere a posto tutte le questioni di brevetti. Consideriamo che ci sono già 30.000 brevetti circa già attivi, per quanto giuridicamente non validi,
esatto.
Però ce ne sono circa già una 30.000, per cui diciamo che se ho un'azienda XY e volessi tentare comunque di rimanere in questo settore, comunque sì, io dovrei considerare questa cifra, e di conseguenza qualunque cosa io farò, gioco forza, dovrà comportare un aumento di prezzi. Per il cittadino significa avere la stessa identica roba che usava prima in termini di oggetti, probabilmente peggiori, perché a quel punto io taglierò tutti gli investimenti, tutte le risorse possibili immaginabili in quello che è la ricerca, però più costosa, che mi sembra il famoso, insomma, un vantaggio molto, molto poco, poco
sì,
utile.
In effetti. E va bene, vuoi aggiungere qualche cosa?
Sì, aggiungo che il problema dei brevetti non è soltanto un problema da informatici, ovvero lo ribadisco, perché probabilmente è una cosa che l'uso di termini tecnici purtroppo tende un po' a fuorviare, ma è un problema che riguarda tantissime materie, dalla materia medica, dove per esempio le logiche delle diagnosi mediche sono a tutti gli effetti degli algoritmi e quindi a tutti gli effetti sono sottoposti a questo genere di problematiche, quindi potenzialmente è brevettabile, adesso io non sono un esperto di settore, però potenzialmente è brevettabile un procedimento medico che sentenzia la mia diagnosi, questo è impossibile da pensare. Sono brevettabili in un'ipotesi del genere, in uno scenario del genere, sono brevettabili i metodi matematici per la dimostrazione dei teoremi, sono matematici gli strumenti di generazione di piani di business, cioè diventa quasi brevettabile quasi la stessa esistenza, il che sembra un po'...
È un paradosso.
Sì.
Va bene, ti ringraziamo molto per la disponibilità e per la chiarezza.
Io ringrazio te, rinnovo i complimenti a tutti quanti.
Niente, se dovesse andare male verremo tutti a prenderci una piedina in Croazia.
Ma senz'altro, è il mio prossimo progetto.
Ti ringrazio,
ciao.
Eccoci giunti in chiusura, ringraziamo gli ospiti, c'è Alessandro Rubini, Simo Sorce e Maurizio Lemmo.
A noi, sì.
E vi rimandiamo ai link, cioè www.bfsf.it, il nostro fantastico sito, sempre aggiornatissimo, e www.softwarelibero.it, che è il sito di Assoli, Associazione Software Libero, e per tenere informati sugli ultimi sviluppi della faccenda. E niente, un metodo per essere più attivi e far sentire la propria voce è mandare per esempio una mail a un parlamentare europeo, che sembra una cosa stupida e banale, ma in realtà non è, perché fate sentire la vostra voce.
Dove troviamo le istruzioni per contattare un...
Le istruzioni per contattare un parlamentare europeo si trovano su Assoli, oppure potete anche girare per il sito del Parlamento, che è www.europarl.eu.int, dove si trova l'elenco dei parlamentari con i loro indirizzi.
Quindi adesso non avete alibi se non volete mandare le mail.
Inoltre avete la possibilità di firmare una petizione per il no ai brevetti, che si trova su petition.eurolinux.org.
Con questo vi salutiamo e...
Appunto, no ai brevetti significa no ai brevetti software.
E vi salutiamo e presentiamo l'ultima canzone.
Sì, l'ultima canzone è sempre dei Fragile Vida, ormai ci siamo affezionati, e si chiama Baci da Caloxa, sempre dal loro album Musicante di Cristallo.
Baci a tutti allora.
Ciao.
Ciao a tutti.
Wielki honor i zaszczyt zaprezentować grupę młodych artystów włoskich poszukujących ciągle nowych, oryginalnych form artystycznych. Przed Wami grupa Fragile Vida! Peroncini che sono fieri fino al carré, simboli piccanti, lacri vermigli rubano al sole le morte a me. Oh, yeah. genio e vola fino a Budapest.
Signori, siamo musicanti di cristallo, riflessi nel torbido del Danubio, calozza da vivere, Africa nel sangue e baci da dare.
Ringraziamo i ragazzi del Free Software del Bologna Soul Forum per questo picco esaudiente servizio sui brevetti in questo accadimento bolognese e entriamo con sempre quelle musiche dell'ensemble moderne che ripercorrono le notte zappiane in questa America Goes Home perché ci riporta a un'America per l'appunto, una versione che però non è più scandita dal computer con un censimento irregolare del ritmo, ma con una più periodicità dell'ensemble moderne medesima, quindi il brano perde forse un po' di rarefazione, guadagna invece di strutturazione, dipende poi dalle sensibilità di chi ascolta, comunque sicuramente un pezzo di grandissimo valore che a noi serve in realtà come ponte musicale per portarti questa nuova rubrica in pillole che sarà in questo anno vissuto pericolosamente, che in qualche modo fotograferà radiofonicamente i momenti salienti dell'anno che ci hanno lasciato alle spalle, che ci ha portato dal Free Social Forum europeo fiorentino fino al Bologna Allegre della nostra città. Quindi avremo anche una piccola sigla che ora vi proponiamo, che scandirà appunto il momento delle pillole.
Un anno vissuto pericolosamente. Fotografie sonore di un anno in movimento con l'archivio di Radio Città 103 e HBU.
E abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià, tutto quel che passa dentro.
E quindi entriamo con un pascià in queste fotografie musicali e sonore dell'anno vissuto tumultuosamente sicuramente dal movimento che viene definito semplicisticamente no global, un movimento che noi vogliamo in qualche modo limitare nel tempo dell'anno scorso col Social Forum Fiorentino dal 6 al 10 novembre fino al Bologna Allegro dell'ultimo giugno, un percorso che ha attraversato momenti più che drammatici come quelli della guerra in Iraq, che ha attraversato momenti di grande mobilitazione come quelli sindacali, che possiamo ricostruire grazie a questo HB News, questa struttura che nasce dall'incontro di diversi media, chi vi parla, Radio Città 103, poi il Zero in condotta, Contropiani e più Videoglass, e che appunto produce questo sito che raccoglie in sé memoria storica oltre che informazioni in tempo reale. E allora noi utilizziamo la memoria storica per riportare alla memoria, alle orecchie per l'appunto, una serie di considerazioni fatte anche perché se abbiamo passato un anno pericolosamente ce ne aspetta uno forse ancora più tumultuoso, a partire da queste vicende di Cancun con questo fallimento ennesimo del WTO. Ma allora corriamo indietro, corriamo dal 16 novembre e più che il sito HB News, sempre il network produsse questo video, Firenze Forum Sociale Europeo, che appunto tramite immagini metteva in riassunto queste giornate fantastiche fiorentine. Noi ascoltiamo uno spezzone, un momento di quello che fu l'anteprima probabilmente molto eclatante e molto promettente, che è rappresentata dalla festa in Piazza Santa Croce, che vide tantissima gente, tantissime fiorentine affollare questi esordi del movimento. Era tutta una scommessa vinta clamorosamente e che presagì l'ancora più clamorosa l'uscita del corteo di sabato pomeriggio, 1 milione di persone contro la guerra per la pace promossa da movimenti come quelli legati all'antiglobalizzazione. Era una cosa probabilmente impensabile fino a Firenze, che poi appunto fu una sorta di tridunion ai grandi cortei di febbraio contro la guerra di Bush. Ma veniamo dunque a queste voci tratte dalla festa fiorentina di Santa Croce.
Grazie a tutte le cittadine e i cittadini del nostro e degli altri paesi che stanno arrivando per partecipare ai lavori di questo Forum Sociale Europeo. Grazie soprattutto ai giovani, perché a loro affidiamo il futuro, chiedendo perdono degli errori passati. Grazie ragazzi. Ci sono forze che vogliono immobilizzare questa città, che vogliono fare di Firenze una immensa necropoli.
Sono fiducioso e sono molto stupito del clima veramente che è stato creato intorno a tutta questa cosa.
Il lavoro, la passione di molti giovani colti, pacifisti, che vorrebbero un nuovo mondo, un mondo dove non ci siano le guerre, che non ci sia il razzismo, dove non ci sia la violenza, e che sembra un mondo tagliato su misura per la Palestina. Visto che nel vecchio mondo siamo stati un po' sfortunati, speriamo che in quello nuovo si trova una soluzione anche alla nostra causa.
Finalmente Firenze non è più una terra di conquista dei turisti, ma anche di gente che ha delle idee.
Sono da vedere come si trasforma la città, che fa questo bagno fortunatissimo di energia. Firenze è una città dove ci si rompe anche molto i coglioni, infatti molti di noi vanno via così, però se fosse così tutti i giorni sarebbe meraviglioso.
Vi conoscerete sicuramente molte voci, la prima voce del palco era quella di Adi Giuliani, poi seguivano altre voci come esponenti dell'amministrazione fiorentina, l'ultima era di Riondino.
Struggere, abbassare.
E questo è Dario Fo, dal palco di Firenze.
Che cercano di prendersi tutti in questa società.
Movimento incredibile, la sempre delle risposte. fondamentale che tutti questi soldi del turismo non vengono distribuiti tra la popolazione, capito? Se li mettono in tasca solo pochi, le persone vengono sfrattate dai quartieri, cioè in questi quartieri vengono dati in mano alle banche o ai ricchi, sono stati sfrattati gente di 70-80 anni e mandati nelle peggio periferie come le piagge, cioè praticamente facendoli morire.
Ci sono effettivamente questi problemi organizzativi che portano dei disagi. E quant'è che sei in coda?
Un'ora. Un'ora anch'io. Esattamente un'ora e venti.
E dopo la grande festa di Piazza Santa Croce, la mattina dopo si aspettavano le iscrizioni ai seminari e sorprese delle sorprese, sopra ogni migliore previsione ottimistica, alle 9 c'era già una gran fila di ragazzi che pazientemente, con grandi anche attese, volevano iscriversi per partecipare ai vari contenuti, ai vari workshop sugli elementi messi in luce da questa 4 giorni fiorentina.
Tanti, è un casino scegliere. Non è programmato tutto sotto mano specialmente, è un problema.
Molta roba.
Forse sono anche troppi. Non lo so. Perché altro non dà lo spazio di seguirli tutti, credo?
Stagioni poi sono poche. Certo.
Stagioni sono poche.
Sono tanti e pochi.
Avrebbe fatto tutti giusti.
Questa gente sta arrivando.
Ma io sono stato di turno ieri sera e fino alle 11 c'è parecchia gente. Non so dire quanti numericamente, però molti.
Ecco di qua tutto il sorriso che ha, sequestrami questa mia faccia.
E queste sono alcune voci, alcuni suoni, alcune musiche appunto della notte fiorentina, della mattina dopo, quando ormai si capiva sempre più concretamente che sarebbe venuta una grande cosa a Firenze, un evento che di fatto ha sconvolto un po' lo scenario politico italiano, che ha avuto dei riverberi anche nei mesi successivi, ha piantato le radici per un movimento che evidentemente abbiamo ancora di fronte e che si troverà poi, ricordiamo, il 4 ottobre a Roma. Chiudiamo questa prima pillola di memoria dell'anno vissuto pericolosamente con un'intervista che proprio Fiorente viene raccolta da Cabin News con Adi Giuliani, la mamma di Carlo, per questo ponte sentimentale ma anche molto politico tra Genova e la città di Firenze.
Chissà se vuoi, chissà se puoi e se sai.
Quali sono le sue prime impressioni in questo momento sull'inizio del social board?
Potrei dire che qui manca una sola persona.
Quali sono le sue prime impressioni in questo momento sull'inizio del social board?
Potrei dire che qui manca una sola persona.
E naturalmente la sola persona, la figura di Carlo, è una vicenda che ancora ci portiamo appresso, visto anche le polemiche che l'ordinanza di giudizio di diversi funzionari di polizia ha scatenato rispetto poi alle vicende conseguenti e susseguenti della Diaz di Bolzaneto. Con questa persona, questa grande mancanza, ma molto presente, di Carlo Giuliani a Firenze, noi ci congediamo con questa prima pillola di ricordi dell'anno passato, naturalmente la prima puntata, a domani, sempre all'interno del tamburo di latte.
Un anno vissuto pericolosamente. Fotografie sonore di un anno in movimento con l'archivio di Radio Città 103 e HBU.
Dear PSIQ, since you printed my question and photo in issue number 29, PSIQ, I have received many letters. I'm glad I'm retired, so I have plenty of time to answer all. I finally got rid of the smell of the deep scrotum piercings by putting a 5.32 inches barbell and a 5.16 inches ring. Now air can get through.
Maybe I should read the text once more because I guess
now air can get through. Don't ever quit putting out PFIQ as it is most enjoyable. I have them all and go over them many times. You never had any more of Carl. Carol is your number 14, I believe. Keep up the great work. I don't know what to fear next. P.S. Do you use 1% xylocaine for deep cock head piercings?
E su questa estremamente teutonica ed espressionistica interpretazione della sua moderna della moda di un brano di Zappa, Liberty Card, torniamo invece nell'aspetto dell'informazione e lo facciamo con un occhio a Napoli per due motivi. Primo, perché abbiamo da segnalare questa iniziativa ad un'atta sediziosa. La seconda, perché c'è questa nuova nata Radio Lina, all'anagrafe anche Lina Radio, che fa poi intraparte nel Radio Gap, quindi è anche un benvenuto del collegamento di informazioni che vi sottoponiamo. E visto che siamo nel circuito di Radio Gap, è da Radio Gap che prendiamo gli spezzoni, gli spunti di sonoro che adesso vi sottoponiamo.
Dicevamo, anche quest'anno a Napoli ha adunata sediziosa, festa dell'organizzazione sociale campana. A differenza delle precedenti tre edizioni, adunata sediziosa non si svolgerà al centro della città, negli spazi del Maschio Angioino, luogo, spazio pubblico che aveva ospitato in passato adunata sediziosa un'altra serie di eventi culturali. Gli spazi sono chiusi quest'anno per motivi di ordine pubblico. Il comune ha, diciamo, trasferito coattamente tutte le attività in un'area della città ad ovest, dove intende, insomma, favorire la valorizzazione immobiliare dell'area, a Bagnoli, e di fronte, insomma, alla proposta di trasferire questa manifestazione a Bagnoli insieme a tutte le altre che costituiscono le città di Napoli, noi abbiamo contrapposto il nostro no e dunque ad un'ata sediziosa quest'anno, occupando gli spazi avanti al centro sociale Officina 99 per strada, si terrà dunque nell'area orientale della città.
Cos'è di preciso però adunata sediziosa? Perché non è soltanto una festa.
Adunata sediziosa non è soltanto una festa, infatti oltre ai concerti che sono la parte terminale di ogni giornata dell'adunata, è un momento di incontro di tutti i soggetti che partecipano all'organizzazione sociale campana e quindi si dispiega attraverso una serie di eventi, degli incontri che sono strutturati in un certo modo che vi dovrò descrivere e poi una serie di episodi che vanno ad aggregare dei soggetti che lavorano intorno a tematiche comuni. È allestito un media center attorno al quale partecipa la club di Officina costituita oramai da un anno e il nodo locale di Indomedia di Napoli, una radio e poi c'è il circuito delle autodistribuzioni campane che oramai è abbastanza consistente dal punto di vista audio e video, uno stand sulla Palestina con materiale